Parleremo di data governance, avremo una serie di interviste dallo IAB Showcase, andremo a capire come l'intelligenza artificiale sta entrando nei server e anzi sta arrivando nei server che sono un pochino più vicino dove vengono raccolti i dati, anche a livello industriale, cosa sta succedendo, e poi faremo il punto sul cloud e la sua evoluzione insieme ad Oracle. Questi sono gli argomenti di una nuova puntata del Later Show.
Gigi Beltrame presenta. And now the LaTeX show
begins. And now the LaTeX show begins. Ciao e benvenuti a una puntata del LaTeX Show che come sempre racconta il mondo del digitale facendo parlare i protagonisti. Questa è una puntata un po' particolare perché i lanci di alcuni di questi servizi li farò proprio qui in diretta e quindi insomma speriamo che la regia dall'altra parte funzioni tutto. Detto questo vi lascio tutte le mie cose, per cui come sempre Virtual, che è il libro che racconta il mondo del metaverso industriale con molte interviste, molti miei pensieri, perché insomma Virtual invece di avere il solito cartello che entra oggi ce l'ho fisicamente in mano. Poi c'è Techie, che è la mia newsletter che parla di tecnologia, esce il lunedì, sostanzialmente anche lì ha intelligenza artificiale e metaverso, ma insomma mi sto concentrando su quelli. Poi c'è Business Community, che è il mio magazine economico finanziario che racconta il mondo del business, e quindi lì insomma c'è tutta una serie di cose che stiamo facendo e sta un pochino cambiando pelle, per cui insomma nelle prossime settimane vedrete qualcosa di diverso. E poi ci sono gli Smart Break, che settimana scorsa non ho fatto praticamente, insomma ho avuto un po' di problemi e dovrebbero riprendere, poi adesso c'è la pausa pasquale, ma vabbè. A questo punto proviamo a lanciare il primo servizio che vi dirò è anche per me una sorpresa. In questi giorni si è tenuto a Milano l'Oracle Cloud Tour, che è l'unico a tappa nell'Unione Europea, e ho avuto l'opportunità di incontrare Michele Porcu, che ha un ruolo rilevante a livello europeo, quindi una visibilità diversa insomma da quella semplicemente della nostra country, del nostro paese, ed era stata anche un pochino l'occasione per capire in che direzione sta andando l'azienda e come stanno insomma muovendosi i clienti e anche ovviamente di conseguenza l'offerta. Quindi qua l'intervista integrale all'interno di un incontro stampa.
Veloce introduzione di quello che è un po' lo stato dell'arte della nostra strategia cloud, sia a livello globale che ovviamente a livello Europa e Italia. Allora, innanzitutto il nostro cloud è stato realizzato, disegnato e concepito per supportare quelli che sono i carichi mission critical, che sono da sempre il DNA, diciamo, della tecnologia di Oracle. Quindi ha caratteristiche hardware, firmware, software peculiari, networking peculiari per gestire carichi importanti che richiedono performance, resilienza, sicurezza e ovviamente anche un certo tipo di economicità. Siamo in questa seconda generazione di servizi cloud. La nostra strategia è una strategia di cloud distribuito. Cosa intendiamo con cloud distribuito? Intendiamo la possibilità di erogare servizi cloud, più di un centinaio tra servizi infrastrutturali e di piattaforma, ma anche servizi applicativi su quelle che sono normali cloud region. E in questo momento ne abbiamo 48 sparse in tutto il mondo, 13 solo in Europa, e abbiamo un piano aggressivo di apertura anche per il futuro, anche per quest'anno fiscale. Ma noi sappiamo che non tutti i clienti possono andare liberamente, facilmente, soprattutto aziende grosse, aziende che hanno carichi elaborativi molto importanti, possono andare facilmente in public cloud. Quindi noi eroghiamo gli stessi servizi cloud anche in quelle che noi chiamiamo regional customer, chiamano dedicated region o alloy, sono a tutti gli effetti delle cloud region, sono un prodotto di Oracle, delle cloud region, che implementiamo e costruiamo a casa dei clienti. I clienti possono essere dei partner, possono essere delle aziende, possono essere progetti di cloud sovrano come PSM, quindi all'interno di data center, facility, e operation certificate e gestite dal cliente, dal partner, dal service provider. Questo per noi è un fattore differenziante per il semplice fatto che, come dicevo prima, non è semplice chiudere un data center e andare in public cloud, soprattutto per banche, per grandi operatori telefonici, grandi utilities, aziende manufatturiere importanti. Siamo ovviamente molto, diciamo, molto spinti anche sulla strategia sovereign cloud e la perseguiamo sostanzialmente in tre modi: o con le nostre region EU sovereign cloud, Francoforte e Madrid, che sono operate da personale EU, quindi dell'Unione Europea, e garantiscono la sovranità del dato all'interno del territorio dell'Unione Europea, tramite, come dicevo prima, i progetti a noi, quindi eroghiamo cloud region all'interno di progetti nazionali come il PSN, come altri, diciamo, su cui stiamo lavorando in altre nazioni europee, africane e anche nel Medio Oriente, o tre, tramite government cloud region, quindi region costruite per governi. Ne abbiamo due in questo momento per UK in UK, e eroghiamo servizi totalmente compliant a quelle che sono le regolamentazioni interne. Questa è la nostra strategia distribuita, quindi erogare servizi cloud in diverse modalità, garantendo a tutti, chi può, chi non può, andare in cloud, di avere la stessa experience, la stessa console, gli stessi servizi, lo stesso pricing tra prezzi comuni, costanti in tutto il mondo, sia in ogni forma di cloud. L'altra parte della nostra strategia è multi-cloud, quindi operiamo con altri cloud vendor. In particolare abbiamo una partnership importante e strategica con Microsoft Azure. Perché è importante? Per due motivi. Primo, perché siamo stati gli ultimi entranti sul mercato, che non potevamo pretendere di guadagnare quote di mercato diciamo in maniera veloce e facilmente. E secondo, perché nessuna trasformazione su grandi clienti può avvenire se non in un ambito multi-cloud, perché i cloud sono specializzati, garantiscono performance, prodotti e servizi particolari, e non tutti i cloud sono in grado di gestire qualsiasi workload applicativo o infrastrutturale di qualsiasi azienda media grossa. La nostra strategia multi-cloud con Azure nasceva con l'intento di costruire in maniera collocata cloud region negli stessi data center, con connettività diretta a bassissima latenza, console comuni, cioè piattaforme di identificazione di accesso comuni, gestione delle service request comuni. Abbiamo fatto un salto di qualità recentemente con la WorkDB at Azure. Che cosa consiste? Consiste nell'erogare il servizio database con nostra infrastruttura, nostro software all'interno delle cloud region di Azure. In questo momento ne abbiamo tre annunciate in parte operative, e c'è un piano di rollout significativo che comprenderà anche Milano, tra le altre cose. Questo perché? Perché anche in questo caso ogni trasformazione importante digitale deve essere multi cloud. Avere la possibilità di avere il top di due cloud provider, uno, diciamo, eminentemente sulla componente dati, che è quello, e l'altro sulla componente front end applicativa, collaboration eccetera, che è quello di Azure, permette a massissima latenza, a ultra massissima latenza, di erogare servizi end to end a qualsiasi azienda che ne abbia bisogno. In ultimo, un update iper doveroso, visto che si parla solo di questo, sulla nostra strategia sull'intelligenza artificiale e sulla generative AI. Partiamo dal presupposto che, numero uno, noi non forniamo servizi di intelligenza artificiale e generative AI ai consumatori, ai cittadini. La nostra è una strategia B2B, quindi eroghiamo competenze, prodotti, capability, infrastrutture, software alle aziende, in modo tale che loro possano poi costruire i loro servizi e erogare ai loro clienti finali, che possono essere interni, employee, partner, consumatori, cittadini, pazienti. L'altra importante diciamo elemento che caratterizza la nostra strategia è che noi non abbiamo una separazione molto definita tra intelligenza artificiale, machine learning, generative AI. Questo per due motivi semplici. Uno, perché non esistono workflow di generative AI che non mischino differenti tecnologie, quindi quelle eminentemente LLM, ma anche quelle di machine learning per fare gestione dei dati, pulizia dei dati, data retrieval. E secondo, perché all'interno della stessa offerta preintegrata e all'interno della stessa offerta commerciale il cliente può usare servizi diversi in maniera seamless e con, diciamo, potenzialmente benefici. La nostra strategia AI e generative AI è basata su 4 pillar. Il primo pillar è quello di inserire use case, casi di uso e funzionalità all'interno della nostra applicazione Crucium SaaS, ma anche nelle applicazioni verticali di industria. Abbiamo più di una cinquantina di questi use case, e sono use case di AI, ma anche con, diciamo, propagini legate alla generative AI, e aiutano i responsabili HR, quindi i direttori delle risorse umane, i marketing manager, i responsabili di finanze, controllo e gestione, i CFO, i marketing manager, i responsabili della supply chain o di impianti produttivi. Con questi use case pre-tablati, pronti in utilizzo e inseriti dentro le nostre applicazioni SaaS. Il secondo pilastro della nostra strategia ovviamente sono i servizi PaaS di generative AI, intelligenza artificiale, poi magari ne parlerò un attimo. Abbiamo ovviamente delle strategie su quelli che sono i grandi, diciamo, model maker più grandi al mondo. Abbiamo una parte circa Coherent, del quale ostiamo sia qui il comando che, diciamo, il modello omnicomprensivo, sia modelli più piccoli specializzati che sono assolutamente fondamentali per la buona riuscita di use case aziendali. Abbiamo anche un open source, una parte su un open source che è il MakeLlama 2, anche di loro tutti i modelli e i modelli specializzati. Abbiamo ovviamente console di reazioni, sandbox, creazione di servizi di generative AI. Abbiamo ovviamente bot preconfezionati dal punto di vista customizzati sull'AI, e una serie di altre feature. Abbiamo degli agent, abbiamo dei RAG agents che permettono di fare attività di RAG per fare il fine tuning dei modelli. Terzo pillar della nostra strategia AI ovviamente è il dato. Siccome la stragrande maggioranza dei servizi di generative AI che le aziende potenzialmente ideeranno e porteranno in produzione si basa quasi esclusivamente su un utilizzo intensivo di dati, strutturati all'interno del proprio patrimonio informativo. In questo caso ovviamente basiamo il tutto sulla nostra tecnologia database, che è una tecnologia converge, quindi in grado di gestire tutte potenziali semantiche e tipologie di workload, incluse quelle che sono tipicamente richieste dal mondo generative AI. Quindi abbiamo un vector database con una funzionalità del nostro database, Tectonic Player, Spatial, Graph e alcune API che permettono di interagire con modelli LLM in maniera veloce, nativa, eccetera. Quindi tutto ciò che riguarda la gestione dei dati per alimentare, allenare, fare il fine tuning, fare il prompting e fare l'embedding possono risiedere sulla nostra tecnologia database Converge. E in ultimo, ma non in ultimo, in questo momento è un po' una fase parlarne, è la nostra partnership con Nvidia. Non siamo gli unici a avere partnership con Nvidia, ahimè. La nostra diciamo ha un paio di caratteristiche interessanti. Una, che poggia, diciamo, le loro GPU poggiano su quello che è il nostro networking dentro la nostra cloud region. Il nostro networking è molto peculiare, ha una ultra bassissima latenza e permette la parallelizzazione di GPU fino a 20.000 GPU insieme. Quindi in questo momento il connubio Nvidia e networking di Oracle OCI è quello che garantisce le migliori performance, di conseguenza la migliore economicità e il miglior consumo di energia. E per questo, diciamo, la nostra partnership ha questa caratteristica peculiare da questo punto di vista. Il secondo elemento, che è nuovo, essendo noi molto forti e molto focalizzati anche con investimenti sui mondi sovrani, del cloud sovrano, sia all'interno di nazioni, sia all'interno di settori regolati, sia all'interno, diciamo, di organizzazioni sovranazionali, abbiamo appena rilasciato la possibilità di erogare servizi Nvidia, quindi di GPU, sui nostri cloud sovrani, quindi tipicamente su Madrid e Francoforte, per New Zealand Cloud, sulle nostre Alloy, sulle nostre Government Cloud Region e sulle nostre Dedicated Region. Quindi è possibile non solo averle sul cloud region pubbliche, ma anche in abito di cloud sovrani, ogni forma di progettualità di cloud sovrano. Quindi i dati non si muovono, rimangono in loco, possono essere criptati, la chiave di cifratura può risiedere su hardware esterni certificati, vengono operati da personale, ovviamente se siamo all'interno di un partner, o vengono operati da cloud operation di Oracle basati in Unione Europea 24/7.
Questi giorni ho incontrato Alessandro Di Bartolo di Lenovo perché volevo un po' capire cosa sta succedendo nel mondo dell'intelligenza artificiale e come sta arrivando alle aziende. E poi, insomma, c'era una ricerca molto interessante che è stata fatta sui grandi clienti, come stanno utilizzando l'intelligenza artificiale. Volevo un po' capire come si sta evolvendo il mercato e quindi partiamo proprio da qui. L'evoluzione del mercato, Alessandro, come sta andando?
La sensazione riferita al mercato in questo momento è di grande attenzione ai temi dell'intelligenza artificiale, una grande considerazione di quanto questa sia importante, sia per garantire la competitività e a volte anche la sopravvivenza dell'azienda, ma anche per innovare e per creare nuovi modelli di business. La sensazione è una sensazione molto positiva perché c'è curiosità, c'è interesse e c'è voglia di confrontarsi, documentarsi e capire come implementare questo tipo di tecnologia all'interno delle aziende. E questa sensazione è ancora più positiva se si considera che questa attenzione è presente sia nelle grandi aziende ma anche nelle medie e piccole aziende. Recentemente una ricerca che abbiamo condotto insieme con IDC ha ritornato un risultato molto interessante per quanto riguarda il mercato italiano, in quanto solo il 2% degli intervistati hanno considerato l'utilizzo di intelligenza artificiale una mera distrazione, mentre il 98% di coloro che hanno risposto l'hanno considerato un elemento molto utile e importante per il presente e il futuro.
C'è un cambiamento in atto, cioè stiamo capendo tanto cominciare, abbiamo la gestione dei dati, e quello è un tema che sta sempre più crescendo, e poi che insomma l'intelligenza artificiale la stiamo portando più dove raccoglie. Questa tendenza sicuramente state intercettando.
Esatto, sì, assolutamente. Tant'è vero che associata a questa attenzione alla crescita degli investimenti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, vediamo una spinta agli investimenti sulle tecnologie di edge computing. Questo perché l'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale non sarà relegato ai grandi data center o ai grandi public provider, ma sarà sempre più diffuso. Infatti usiamo sempre più la terminologia del edge, del AI e di edge, quindi l'intelligenza artificiale all'interno dell'edge computing. Questo supportato anche dallo sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale che saranno sempre di più utilizzabili anche con capacità lavorative più ridotte. Questo è importante perché la raccolta dei dati, che ormai vengono prodotti sempre di più non soltanto da noi persone quando utilizziamo i device, ma anche dai device stessi, ma anche dalle cose, appunto dall'internet delle cose, è sempre più necessario avvicinare la capacità di elaborare gli algoritmi di intelligenza artificiale nel punto in cui i dati vengono generati. Questo è l'utilizzo di intelligenza artificiale all'edge.
Ultima domanda, hai qualche caso di azienda italiana che sta utilizzando questo sistema?
Noi come Lenovo in Italia stiamo supportando molte aziende nell'utilizzo di queste tecnologie. Alcune che ci hanno dato la possibilità di raccontare quello che stanno facendo e che sono per quanto riguarda significative perché rappresentano settori di industria molto disparati e che posso raccontare sono per esempio VHIT, un'azienda manifatturiera che ormai definiamo un'azienda di meccatronica che lavora nel settore automotive e che utilizza tecnologie di intelligenza artificiale sia generativa che di tipo predittivo che di tipo interpretativo e qui siamo nel mondo appunto della media impresa italiana. Abbiamo poi Translated, una piccola impresa italiana la quale si occupa di facilitare la comprensione di chiunque con la propria lingua naturale, con il proprio linguaggio naturale. Questo facilitando utilizzando tecnologia di intelligenza artificiale che permette di tradurre all'istante in qualsiasi lingua del mondo quello che viene scritto da una persona. Un altro esempio, un altro campo ancora diverso, che parliamo dell'industria dei trasporti, il trasporto aereo, The Edge Company, un'azienda che tramite degli algoritmi che ha sviluppato permette di prevenire il fenomeno dei bird strike negli aeroporti e quindi, se vogliamo, in questo caso l'artificial intelligence aiuta a salvare le vite.
In questi giorni si è tenuto lo Yab Showcase, che è un evento che raccoglie insomma il mondo del brand and content, ma soprattutto insomma dell'advertising digitale, e si è tenuto qui a Milano e ho fatto una serie di interviste. Partiamo con le due intervistate preferite, insomma, che sono Daniela Cerrato, che è di Mondadori Group, e Alessandra Rigoglio del Zenzero Talent Agency, che hanno portato proprio a questo evento una serie di novità che riguardano il beauty, quindi eccole qua.
Ma oggi siamo qui perché rappresentiamo un po' una rivoluzione che è scoppiata in Mondadori Media, la Beauty Revolution, che è un po' rappresentata dal simbolo della nostra rivoluzione, questa mela, che come vedrai ha due bollini, quello di The One Beauty, che è il brand dedicato alle generazioni giovani, generazione Z e millennial, sul beauty, e The My Personal Beauty, che è un brand nuovissimo che stiamo lanciando oggi, che nasce come spin-off di My Personal Trainer, leader sulla salute e il benessere. Quindi si sono alternati sul palco oggi i personaggi, i protagonisti di questi due brand, lato Mondadori Media, e anche creator nel mondo di power, ultimi ingressi e soprattutto super bomba new entry del mondo beauty in Power Talent Agency, ma lascerei su questo parlare l'Alessandra.
Sì, perché lo sviluppo è sicuramente quello di creare connessioni sempre più forti tra quello che è il mondo editoriale e quello che sono i nostri creator, puntando sulle verticalità, e chiaramente non potevamo non seguire questa rivoluzione forti anche dell'importanza del mondo beauty. L'ultimo ingresso all'interno di Power è Ariel Makeup, quindi una TikToker da più di 6 milioni di follower, e con Ariel abbiamo creato e sposato il nuovo filone beauty di The WOM con nuovi format dedicati alle giovani ragazze. Insieme a lei un'altra talent che è Camilla Mangiapelo, anche lei una beauty influencer che attraverso il suo feed Instagram in primis ma anche TikTok dà consigli su quelli che sono beauty routine, consigli di trucco per le diverse occasioni della giornata o delle occasioni più speciali. E quindi si rafforza questa sinergia e la credibilità di unione tra i brand e il mondo dei creator.
Ma sicuramente è sempre più importante avere un rapporto con il proprio pubblico che sia fidelizzato, che sia coerente, autentico nei messaggi e nei contenuti che si danno. Quindi non si può parlare a tutti indiscriminatamente. Se parliamo di beauty, le giovanissime, lo abbiamo visto oggi, vanno alla ricerca dei colori pastello, degli ultimi ritrovati su come adattare il make-up, l'eyeliner per fare l'eyeliner colorato mescolandolo con l'acqua micellare, quindi nuovi trend, nuove ispirazioni. Le donne over 35, che sono le protagoniste e le beauty lovers che seguono My Personal Beauty, sono donne che hanno sicuramente altre priorità, altre focalizzazioni quando vanno a cercare informazioni sul beauty. Quindi è importante essere in grado di segmentare e di offrire prodotti editoriali e contenuti editoriali sempre più mirati a questi pubblici che sono alla ricerca di informazioni diverse. Quindi My Personal Beauty è più informazione su un beauty wellness più cosmoceutico e più che si avvale di esperti, mentre My Personal Beauty si avvale creator molto più autentici, più giovani e creativi, e allo stesso tempo rivolgendosi a un target più giovani è proprio più focalizzato su tutto quello che può diventare virale su TikTok. Un esempio per tutti e un grande insegnamento che ci ha portato a questa cavalcare in qualche modo l'intuizione di questa beauty revolution è quello che le giovani generazioni oggi influenzano le generazioni più grandi. E per esempio è skin mania su TikTok, è scoppiata la skin mania tra le giovani e le giovanissime, addirittura quelle della generazione alfa, le quindicenni, le teenager. Questo tipo di fenomeni virali che noi siamo in grado in qualche modo di intercettare con tutto il nostro pool, team creativo, editoriale e di nostri creator, fa sì che poi diciamo si va a contaminare le generazioni più, anche perché no, un po' più grandi. E non a caso nei settori più venduti in Italia del 23 nel mondo della cosmetica c'è la skin care, che sono prodotti per il viso e per la pelle, quindi il cerchio si chiude ed è molto interessante questa contaminazione fra le generazioni, che comunque vanno a cercare ovviamente informazioni diverse, tono voice diversi, personaggi diversi.
E anche per questo che i creator che si abbinano e comunque creano contenuti per il mondo The One Beauty sono diversi da quelli che invece sono legati al mondo di My Personal Beauty, per aggiungere credibilità e veridicità, che non vuol dire improvvisazione ma vuol dire un rapporto forte con la loro fan base, che è assolutamente in target con tutto quello che Daniela ha appena concluso di dire.
La commissione vincente è proprio questo triangolo che noi chiamiamo da tempo un triangolo virtuoso, no? Che è creato da brand da un lato, le community dei brand, del mondo editoriale, degli utenti, e i brand editoriali che hanno un posizionamento molto preciso. Quindi la credibilità di questo circolo virtuoso, abbinata anche alla capacità dei brand editoriali di coinvolgere creator di valore, fa sì che i brand che vogliono comunicare un certo target abbiano il massimo risultato in termini di comunicazione, in termini di engagement delle community, in termini di ritorni a tutti i livelli, in primis sicuramente da un punto di vista di quelle che sono anche i KPI e le metriche più come dire, tangibili dei diversi social dove i contenuti vengono postati. E sicuramente rimane principe uno dei format più ingaggianti, che è lo short video, su cui appunto da un po' di anni ormai noi cavalchiamo il trend anche attraverso la produzione molto creativa di tutto il team di creator ormai delle nostre agency.
Io credo che sia proprio questa connessione stretta e questa capacità di creare sinergie tra i brand editoriali e i creator che noi stessi selezioniamo affinché ci possano essere degli elementi in comune con i nostri brand editoriali, danno quel valore aggiunto e quella credibilità, quella coerenza, e di conseguenza anche per i brand partner quei KPI che sono sia numerici ma anche valoriali, che fanno poi la differenza.
Sì, perché senza tornare a case di cronaca su cui non vogliamo addentrarci, ma sicuramente la combinata, l'abbinata creator, una talent agency all'interno di un editore come Mondo Beauty Media, ma non siamo gli unici a fare questo percorso, garantisce ai brand una affidabilità che fa sì che non ti trovi un giorno la mela e il giorno dopo il panino del fast food, senza nulla togliere all'una o all'altra abitudine alimentare o alla comunicazione, ma ci vuole un'assoluta coerenza che in qualche modo in una comunicazione congiunta editore e creator di una agency a maggior ragione interna, ma si può anche farlo scegliendo creator, voglio dire, lo possono fare anche altri editori scegliendo creator all'esterno, ma l'importante è un po' questa governance, questa curatela che l'editore offre e dà come garanzia di successo al brand che coinvolge, proprio per un tema anche valoriale e di consistency di quello che è il messaggio che vuole dare.
Come avrete capito, questa è una parte in diretta e quindi proseguiamo con le interviste dello Yap Showcase E a questo punto tocca a Katie Latorre, o Avvocati, che è molto conosciuta per il suo attivismo, ma soprattutto perché è una grande esperta di diritto digitale. Quindi era una bella occasione per conoscerla, ma anche un po' per capire insomma come è nato questo suo attivismo, perché insomma il suo studio è così rilevante. E quindi mi piaceva raccontare questa storia. Sto prendendo tempo perché non è pronto il servizio. Ecco, ci siamo.
Va detto che io sono Avvocati da quando avevo 20 anni, è così che mi hanno ribattezzata all'università i miei compagni allora di Antagonismo Gay, quindi questo nome viene da quando io avevo 20 anni, ne ho 44. Non mi sono inventata nulla, ho semplicemente portato sul digitale quello che facevo nella vita reale e concreta. Io raccontavo diritti, lo facevo magari in maniera analogica, lo facevo dal vivo, nelle assemblee, nell'associazionismo. Raccontavo e parlavo di diritti, informavo e mi informavo, quindi non ho fatto altro che prendere quello che facevo e utilizzare il digitale come strumento. Negli anni poi, come avvocata, il mio studio Wildside Human First si è specializzato nel diritto digitale, ma anche in tutti quei diritti che nel mondo digitale possono essere calpestati. Immaginatevi al cyberstalking, al doxing, a quante forme di violenza o di privazione, di violazione dei dati personali, della riservatezza, alle implicazioni dell'intelligenza artificiale, ai deepfake, insomma tutto quello che può riguardare le violazioni che nella sfera del digitale possono accadere. Abbiamo fatto un mix tra queste competenze e la passione che abbiamo per l'attualità, per i diritti, per l'eguaglianza, e alla fine sui miei canali social, tutti, anche quelli un po' più tradizionali come Facebook, io racconto questo, racconto l'attualità, racconto i diritti e a volte commento anche dei fatti di attualità attraverso un occhio prettamente giuridico.
Quello che mi piace è l'aspetto culturale veramente di quello che fai, no? Cioè, sei veramente una divulgatrice di questi temi senza preconcetti, che è un'altra cosa che apprezzo molto, no? Però pigione devi raccontare qualcosa, no? Quindi alla fine vorrei un po' capire la fatica di questo.
No, in realtà io passo al giorno al massimo mezz'ora sui social, ho impostato un timer e non ho tempo, quindi a volte la sera, quando ho qualche minuto libero, leggo e poi scrivo i contenuti, e ho due persone del mio che sono avvocati, avvocate, tutti gli avvocati e le avvocate di Wildside sanno usare Canva, sono iper digitalizzati, impaginano quel contenuto, io lo carico e poi va da sé. Quindi io impiego massimo mezz'ora al giorno, non guardo molto contenuti, mi informo ancora molto con le agenzie di stampa, i media tradizionali, guardo talvolta le notizie dei media digitali, ma per me anche i media tradizionali rimangono una fonte di informazione importantissima. Senza ombra di dubbio, quello che io provo a fare è non avere preconcetti e pregiudizi nei confronti di chi mi ascolta. Chi mi ascolta può essere interessata o interessato a scoprire un diritto, non per forza deve avere il mio stesso orientamento politico, il mio stesso orientamento sessuale, ed è proprio questa la forza, cioè la diversità che si attrae. Perché una persona eterosessuale non dovrebbe ascoltare anche una divulgazione che racconta delle identità sessuali altre rispetto a quelle eterosessuali? Magari una persona che semplicemente ignorava il mio mondo e io glielo racconto sapendo che non avrà pregiudizi se viene raccontato in maniera gentile, delicata e fuori dai pregiudizi. Poi mi piace molto anche commentare l'attualità. Chiaramente talvolta si evince il mio orientamento, ma non tanto politico quanto le mie idee sono fortemente ancorate all'uguaglianza, ai diritti umani e ai diritti civili. E un'altra cosa che mi piace tantissimo fare è parlare di politica, ma non di politica come partiti, del funzionamento delle istituzioni, della politica, di come funzionano le istituzioni. Molto spesso le persone che mi seguono mi ringraziano perché spiego anche come si va a votare, come si esprime una preferenza durante i voti. Nei prossimi mesi parlerò molto di Unione Europea e di Europa, perché a giugno si voterà per le elezioni europee. E mi piace mettere al servizio la mia passione per l'Europa e le istituzioni europee, cosa che studio da molti anni.
e sempre a IAP Showcase ho incontrato Roberto Troisi, che in Disney, nel gruppo Disney, si occupa della pubblicità, e avete visto che sono su Disney Plus, ma non solo su Disney Plus, ce lo racconterà. È arrivata la pubblicità e quindi volevo un po' capire come sta funzionando sulla piattaforma e quali sono gli sviluppi.
Disney sta cambiando pelle, questo è chiaro. Disney di solito non insegue il mercato, ma lo anticipa dove è possibile. Chiaramente inserire la pubblicità in un prodotto così premium come Disney Plus è, come dire, una novità per il mercato. È chiaro che nel mondo dello streaming quello che sta succedendo, e quello che vediamo che sta succedendo, è che ci sono sempre più piattaforme, e per poter riuscire a raggiungere il più alto numero di utenti possibili è chiaro che la pubblicità ci dà il mezzo per poter far entrare un audience con un prodotto che è posizionato più basso sul mercato, ma che offre comunque la stessa qualità di tutti gli altri prodotti Disney Plus. E in più voglio aggiungere che la pubblicità non è una fonte di disturbo per l'utente, perché il modo in cui noi la stiamo gestendo sulla piattaforma è con un affollamento veramente ridotto. Quindi noi abbiamo pochi, diciamo, break pubblicitari all'interno dei nostri contenuti, in modo tale che riusciamo a garantire la stessa esperienza premium che un utente senza pubblicità può vivere attraverso la nostra piattaforma. No, quello che sicuramente è interessante è che ci stiamo entrando in un mondo chiaramente dominato dai grandi player tradizionali, no? In un mondo dove la pubblicità in Italia soprattutto è veicolata tramite grandi broadcaster. Quindi essere una piattaforma streaming oggi ci dà, se vogliamo, un doppio vantaggio. Uno, offrire un'esperienza premium, come dicevo prima, allo stesso tempo probabilmente permettere ai brands, agli investitori, di raggiungere un audience che stanno un po' perdendo dal mondo lineare e che invece può essere catturata dalla nuova fruizione in streaming. Quindi quella reach che chiaramente qualunque brand vuole raggiungere quando mette sul mercato una campagna, di fatto noi riusciamo a garantirgliela attraverso la nostra piattaforma e chiaramente in una modalità molto più premium di altri mezzi. Allora, diciamo che Disney Plus chiaramente è la piattaforma che ha un focus sul mondo connected TV, quindi sul mondo televisivo. Poi noi all'interno del nostro network abbiamo dei canali digitali che sono distribuiti tramite YouTube o addirittura delle pagine social, volendo, su Meta, e di conseguenza noi possiamo integrare il piano pubblicitario da Disney Plus anche attraverso YouTube, quindi con i nostri canali, o estendendo l'audience attraverso i nostri dati di prima parte. Quindi di fatto chi interagisce con un contenuto Disney può essere tracciato e di conseguenza seguito all'interno, diciamo, del suo viaggio nella sua customer journey di YouTube.
L'ID Wallet, l'identità digitale, è diventato un tema estremamente importante. Ho voluto invitare qui alle Tech Show Maurizio Pratesi di NetStudio, che insomma è un'azienda di Indra, per capire un po' che cosa sta succedendo intorno a questo mondo e perché, insomma, la sicurezza passerà molto attraverso l'identità digitale. Già oggi sta passando molto attraverso l'identità digitale. E quindi grazie Maurizio per aver accettato l'invito di essere qui, e partiamo con la domanda classica: che cosa stai vedendo nel mercato, che cosa sta succedendo?
Allora, vedi, il mercato in questo momento è molto in fermento, assolutamente, anche perché sempre più ci stiamo rendendo conto che dal punto di vista della cyber security il perimetro di attacco è sempre più ampio, e la digital identity, che è il tema principale di cui noi trattiamo in tutte le sue forme, perché poi in realtà parlare di digital identity in questo momento vuol dire parlare di tre mondi, quattro mondi, perché parliamo di B2B, B2C, B2E, ma anche utenti amministratori che comunque hanno una sua digital identity. Come dicevo, tutto questo mondo è in ampio fermento perché dal punto di vista della cyber security ormai abbiamo capito che è uno dei principali punti di attacco, ma non solo, è anche uno degli obiettivi dell'attacco, perché poi alla fine i dati delle identità sono uno dei massimi obiettivi che vengono in questo momento richiesti. Noi da questo punto di vista infatti stiamo sempre più cercando di coprire tutte queste tematiche a 360 gradi, sia dal punto di vista della consulenza per quanto riguarda l'ambito dell'accesso in tutte le sue forme, sia della governance delle identità, quindi il ciclo di vita completo delle identità, ed anche per quanto riguarda la gestione delle utenze privilegiate, che è sempre più un tema che fino ad ora era abbastanza considerato un po' di nicchia, ma sta sempre più prendendo campo, perché ci siamo resi conto, e le aziende per fortuna si stanno veramente rendendo conto, di quanto questi siano dei punti di attacco importanti, che vengono dall'interno, ma che poi alla fine sono forse quelli più complessi e più dannosi poi come effetti a lungo termine.
Assolutamente, no? Hai già iniziato a mettere insieme i tasselli, no? di quello che poi andremo a discutere, no? Cioè abbiamo un'identità digitale che sta cambiando, no? Possiamo anche entrare nell'ID wallet e quello che sta succedendo, no? Anche a livello più allargato. C'è anche tutto un tema, no? Che prima le identità erano, tra virgolette, facili da ricostruire, oggi insomma tutto quanto è complesso, quindi se lo guardiamo con gli occhi della security, ovviamente capire che cosa sta facendo qualcuno, che possibilità di accedere ai dati e via di seguito è diventato importante. Poi ci sono sicurezza, due fattori, se non entriamo nei meandri tecnici, no? Però è chiaro che è diventato centrale, perché si è capito che da lì molto spesso insomma si riesce a carpire i segreti aziendali, no? Questo è un elemento importante.
Assolutamente sì. Infatti devo dire che ormai da anni, dopo nasciamo come azienda nella digital identity all'inizio degli anni 2000, quindi ormai sono veramente un'esperienza più che ventennale, in cui si faceva semplicemente progetti di identity management, quindi provisioning e deprovisioning dell'identità sui sistemi target. Ormai da alcuni anni e sempre più ci viene richiesto di implementare invece progetti di governance dell'identità, quindi ciclo di vita dell'identità, il riuscire a dire chiaramente ogni singola persona che accede ai sistemi cosa può fare, come può farlo, quali sono gli entitlement, quindi i diritti di accesso a applicativi, e anche tutto quello che riguarda chi gli ha concesso queste possibilità. Quindi una gestione completa che molto spesso, specialmente in ambito finanziario, è richiesto addirittura dagli auditor, no? Che fanno le verifiche annuali, ma comunque bene o male tutti quanti stanno sempre più ponendo veramente grande attenzione a questo tema, no? Per cui il riuscire a avere sempre sotto controllo, a chiedere ai responsabili di verificare cosa l'utente può fare, il proprio report può fare sui sistemi, è un tema centrale e nodale proprio per combattere anche gli attacchi di cyber security.
E poi insomma adesso abbiamo scoperto, no, che l'Europa, tra le tante cose che sta mettendo in piedi, no, sta organizzando questo ID Wallet, no, che è un protocollo che, per semplificare, no, per gli italiani, diciamo qualcosa un pochino più complesso dello SPID, è un wallet e quindi contiene le identità digitali, è un protocollo che poi verrà messo a disposizione gratuitamente, quindi ci saranno tutta una serie di complicazioni che nasceranno intorno a questo, però potrebbe essere un sistema davvero per iniziare ad avere un'identità digitale di ciascuno, no? Che possa essere gestita. Il come lo capiremo più avanti, però questo è un passaggio, diciamo, che potrebbe essere epocale, no? Noi in Italia abbiamo lo SPID, abbiamo la firma elettronica, abbiamo tanti sistemi, la carta d'identità ovviamente, abbiamo tanti sistemi. Quello però potrebbe essere un cambiamento, no? Per le aziende ovviamente questo arriverà un pochino più avanti, no? Perché ne stiamo parlando, però forse è anche il caso di iniziare ad attrezzarsi. Cosa ne pensi?
Assolutamente sì, guarda, noi effettivamente siamo veramente vicini a un cambiamento epocale. Devo dire, negli ultimi anni, anzi nell'ultimo anno, la comunità europea, in tutte le sue, diciamo, sfaccettature, quindi diciamo, sia il Parlamento che il Consiglio che la Commissione, hanno fatto dei passi veramente importanti. Lo scorso novembre hanno definito un accordo quadro proprio per la emanazione di EIDAS 2, che contiene tutte quelle che sono le novità relative all'ID Wallet, e due settimane fa l'hanno ratificato, quindi siamo veramente come si dice, al kick-off vero e proprio dell'avvio dei progetti. L'Italia sta partendo a sorbattuto, cioè, da questo punto di vista l'IT Wallet nascerà veramente a breve. Inizio all'inizio semplicemente come, o almeno diciamo come prima step, quello della dematerializzazione di alcuni documenti, no? Alcuni documenti importanti che tutti possediamo, ma sicuramente il futuro sarà quello di far sì che nel nostro portafoglio abbiamo tutto quello che ci permette di accedere a servizi sia pubblica amministrazione che privati in tutte le sue sfaccettature. Come ho detto all'Osservatorio della Digital Identity dello scorso novembre, parlando proprio di questo tema, un elemento importante sarà la parola, io l'ho chiamata come diciamo identificativa del mio intervento, è stato convergenza, ovvero non è possibile, secondo me, parlare di identità decentralizzata, che è la base, proprio il cuore del concetto dell'identity wallet, non è possibile non far convergerla con la identità centralizzata, che è alla base, diciamo, degli attuali sistemi. Sarà molto importante che questi due elementi si combinino e servano a gestire tre funzionalità principali. Saranno tre gli obiettivi, secondo me, importanti a breve da riuscire a realizzare. Uno sarà i processi di onboarding, quindi l'onboarding e il gestione del ciclo di vita, che avranno sicuramente una semplificazione, quello che ormai viene comunemente definito un approccio frictionless, no? Quindi una semplificazione dei processi di onboarding per gli utenti che vogliono accedere ai servizi. L'altro è il tema dell'autenticazione. L'autenticazione, hai citato prima la multi-factor authentication, no? E in questo caso avremo la possibilità di fornire delle prove, delle proof, si chiamano in gergo tecnico credential, verifiable credential, faranno sì che avremo una serie di elementi di valutazione per far sì di far accedere o meno un utente a dei servizi, garantendo anche un forte livello di sicurezza dal fatto che l'accesso al wallet sarà comunque garantito da strumenti di autenticazione forte come biometrie del cellulare o cose di questo tipo. Ultimo elemento importantissimo sarà la parte dell'autorizzazione all'accesso alle applicazioni. Questo specialmente quando parliamo di applicazioni non in mondo consumer, ma in un mondo più legato a aspetti bancari o comunque servizi aziendali che richiedono veramente un forte livello di profilazione, il fatto di avere, di poter definire delle regole di autorizzazione basate sul passaggio di informazioni, di elementi presenti sul nostro wallet, che fanno sì da già fare una sorta di just-in-time authorization, quindi un'autorizzazione basata proprio su uno stato effettivo di quel momento del profilo dell'utente che deve accedere ai servizi. Quindi questi sono elementi sicuramente importanti. I vendor devono sicuramente, da questo punto di vista, fare dei passi importanti in avanti proprio per seguire queste linee guida, e noi che lavoriamo nel mondo dell'IT come consulenti ovviamente dovremo essere pronti a rispondere a quello che il mercato ci chiederà e che questo wallet in realtà introdurrà come valore aggiunto.
Sì, ti aggiungo un altro pezzettino, no? Il tassello, ho avuto modo di avere in qualche tavola rotonda delle associazioni, quindi di professionisti, no? E questo agevola il loro lavoro, perché per esempio per il praticantato, no? Una volta che ti sei autenticato, tutto quanto viene molto più semplice, no? Perché sei autenticato tu, autenticato chi ti fa fare il praticantato, e quindi tutti i documenti, no? Convergono e diventa tutto più facile. Quindi questo è un esempio, certo, banale, però per esempio ingegneri o commercialisti, no? Stanno ragionando in questo. Quindi ci sono tutta una parte anche di pubblica amministrazione, comunque chi a livello civilistico se ne deve occupare, no? Che entrerà in gioco. Questo però, sì, me lo dicevi nell'ultima frase, no? Per chi si occupa di security, per chi si occupa di IT, diventa un livello di complessità nuovo, no? Perché si aggiunge un layer totalmente nuovo con un protocollo che insomma sarà certificato, no? Questo sarà l'elemento nel prossimo anno su cui cercheremo di capire, no? Noi inizieremo con la patente, no? La patente sarà il primo passo qui in Italia, però capiremo già un po' di cose, no? Cosa ne pensi?
Assolutamente, sì, assolutamente sì. Infatti il fatto che siano già state emanate tutte le regole tecniche, e io mi aspetto che a breve avremo anche maggiori dettagli proprio sulla parte non di implementazione dell'infrastruttura del wallet o di realizzazione del wallet come applicazione all'interno del mobile, ma tutto quello che è l'aspetto di integrazione con il mondo dei servizi. Questo sicuramente ci darà un impulso importante a definire veramente un nuovo modello di business, perché questo è infatti quello che secondo me sarà molto importante, è far capire il valore importante di questo nuovo modello di business, cosa ci sta dietro e quanto questo può essere un beneficio per chi offre servizi, siano questi da pubbliche amministrazioni che ovviamente avranno una semplificazione nel fornire servizi al cittadino, ma anche le aziende, come dicevo prima, potranno offrire esperienze frictionless agli utenti. Ecco, questo è veramente un compito che abbiamo noi di divulgazione, diciamo, di questa importante novità, ma anche ovviamente quello che avremo da seguire è cercare di capire come questo possa impattare dal punto di vista della sicurezza e possa elevare pesantemente il livello di sicurezza in un mondo complicato come quello della gestione delle identità.
Assolutamente, poi insomma non solo eleviamo il livello di sicurezza ma anche di trasparenza, no? Perché questo è un altro aspetto di cui c'è bisogno, quindi le linee guida puntano molto su questo. Poi abbiamo visto tutti i regolamenti che arrivano dall'Europa, IACT, Data Act, insomma abbiamo capito che la trasparenza è la linea guida, no? Quindi sapere chi si connette in maniera trasparente, che cosa fa e che cosa ha diritto di fare, no? E questi sono gli elementi che cambieranno drasticamente, secondo me, proprio il modo con cui approcciamo le cose, no? E quindi insomma, il vostro compito è quello. Ti faccio un'ultimissima domanda, se riesci brevemente a dirmi, insomma, raccontami cosa fai il NetStudio, insomma, per un po' capire cosa fate.
Allora, guarda, NetStudio è un'azienda che è nata nel 2000. Io sono uno dei soci fondatori di NetStudio. Noi abbiamo iniziato a lavorare storicamente sulle tematiche relative al networking. I tre soci erano degli esperti nell'ambito del networking, specialmente sulle tecnologie novella. Quindi già negli anni 90 in realtà noi il concetto di identità in qualche modo l'avevamo analizzato, perché i directory service novella nascono all'inizio degli anni 90, quindi sul tema veramente di lungo tempo, purtroppo si vede anche dalla barba imbiancata. E noi nel 2000 abbiamo iniziato subito a affrontare le tematiche dell'identità, sempre seguendo il filone di novella e poi confluita in Macrofocus e Europa in Text, e abbiamo subito capito l'importanza di aiutare i nostri clienti, che erano sempre clienti comunque di una certa dimensione, a gestire in maniera corretta le identità. A questo poi abbiamo affiancato ovviamente anche tutte le tematiche della gestione degli accessi, quindi access management, sistemi di multifactor, ovviamente di recente anche sistemi di passwordless, che comunque stanno diventando il must to have, e tutto questo gestito e orchestrato da sistemi di governo degli accessi, quindi tutta la parte di governance che ti avevo raccontato prima. Negli ultimi anni, entrando a far parte del gruppo Minsight, ci siamo dedicati sempre di più anche sugli aspetti invece della cyber security. Diciamo, lo facevamo comunque, ma ora abbiamo proprio un focus proprio sulle tematiche della cyber security, con un reparto che si occupa espressamente di questo.
Anche perché insomma la cyber security è trasversale, no? Quindi non potevate
assolutamente
avere qualcosa di slegato. Allora Maurizio, grazie davvero per la chiacchierata, perché mi hai portato al mondo dei wallet, dell'identità, insomma questa era una cosa che mi interessava molto, quindi volevo approfondirla, e poi mi hai portato un aspetto culturale di come cambierà i modelli di business, no? E questo è un aspetto che insomma le aziende devono tenerne assolutamente conto, quindi grazie davvero e voltiamo avanti. Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata, la troverete in versione podcast praticamente subito e quindi appena terminata o forse già iniziato in streaming. Vi ricordo il mio libro che è Virtual, andatelo a cercare nelle librerie, comunque sicuramente lo trovate in Amazon, e a questo punto non mi resta altro che darvi l'appuntamento alla prossima puntata e quindi vi saluto. Ciao!